Questo, oltre a renderli stanziali, aumentò la densità della popolazione. L'agricoltura ebbe degli effetti rivoluzionari in senso positivo e in senso assolutamente negativo. Trasformò radicalmente le società umane, determinando, come è ovvio, un incremento, un grande incremento demografico dovuto a una, appunto, una quantità di risorse disponibili, facilmente disponibili, ma l'agricoltura aumentò in maniera importantissima la conflittualità sociale, la conflittualità tra i gruppi umani. Aumentò quindi l'attività bellica e per un motivo abbastanza, come dire, intuitivo: il controllo delle terre, il bisogno di nuove risorse, un surplus anche delle stesse derrate alimentari che venivano conservate, quindi anche l'esigenza di costruire determinati edifici per conservare appunto queste risorse. Ci fu sicuramente la conflittualità alla ricerca di nuove terre da conquistare, di persone da conquistare, non solo le terre, ma anche da rendere schiave per poter fornire forza lavoro, manodopera. Quindi aumentò violentemente la densità della popolazione e soprattutto l'attività bellica. Piano piano questa conflittualità sociale portò ad un'altra, e qui ci avviciniamo alla modernità, portarono all'invenzione dello Stato, non certo lo Stato come lo intendiamo attualmente, ma delle forme strutturate di gestione del potere, una gestione del potere che si era resa assolutamente necessaria, che fu tra l'altro la gestione del potere delle società agrarie fu la peggiore esistente nella storia dell'umanità, la peggior stratificazione sociale che la storia appunto abbia conosciuto. L'agricoltura sedentaria ebbe inizio nel vicino Oriente 10.000 anni fa e le prime forme, diciamo, statuali, con le differenze a cui ho fatto riferimento poco fa, risalgono all'incirca al 3.000 avanti Cristo, quindi 5.000 anni fa più o meno. Un'altra cosa a cui avevo accennato precedentemente, cioè il degrado ambientale, i mutamenti climatici, i mutamenti a livello geologico e quant'altro, sono iniziati proprio qui, in modo piuttosto serrato, in qualche modo, piuttosto violento. E l'agricoltura ha determinato in modo massiccio per la prima volta, non era semplicemente il crearsi un habitat confortevole. L'agricoltura richiede determinati interventi e quindi un degrado ambientale. Per esempio l'irrigazione dei campi coltivati, l'irrigazione delle zone semiaride determina una salinizzazione del suolo. Un depauperamento del territorio con estinzioni di animali, di specie di animali, quindi anche forzando le migrazioni, per non parlare del disboscamento, dell'insabbiamento dei fiumi. Gli stati, così come li ho accennati, erano, come dicevo, fortemente coercitivi e con una disuguaglianza sociale fortissima, violentissima. Ecco, la stratificazione sociale era così suddivisa, diciamo il primo stato, diciamo, il primo stato di cui si ha notizia, così strutturato, è quello sumero. Ma tutte le società agrarie, l'impero romano, l'impero egizio, sono tutte considerate società agrarie, avevano una suddivisione estremamente ridotta. Al vertice i faraoni, gli imperatori, con prestigio, con ricchezza, con potere anche militare. Poi i funzionari, costituiti da sacerdoti, nobili, capi militari. In mezzo, mercanti e soldati. Il 90% della popolazione era costituita da contadini vessati da tributi, da tasse, in condizioni assolutamente disumane, per non parlare della schiavitù, ovviamente, al di fuori della massa dei contadini. Diciamo che, e qui andiamo finalmente alla modernità, qui, avvento della modernità, sino alla fine della Prima Guerra Mondiale, e ecco, diciamo che le moderne società che si emancipano da una violenta stratificazione sociale, ovviamente che si è evoluta, si è attenuata nel corso dei secoli, però diciamo che le moderne società sono collocate tra il 1700 e il 1800, quindi la fine XVIII, inizio XIX secolo. La modernità, oltre ad avere delle importantissimi, oltre ad essere caratterizzata da importantissimi mutamenti, è caratterizzata da uno sviluppo tecnologico importantissimo che fonda una sorta di continuità con il mondo attuale. I cicli industriali, i vari cicli industriali, il primo ciclo, quello della produzione tessile, 1780-1800 circa, più o meno, ciascuno caratterizzato da una crisi, da un rallentamento e una ripresa, come tutto. Ci sono appunto, c'è questo andamento, no? Con inizio, picco così di espansione, crisi, depressione e poi ripresa, no? È un po' come anche le società stesse, gli imperi, un po' tutti i sistemi viventi in qualche modo, morfogenetici che cambiano, tendono ad avere lo stesso tipo di andamento. Infatti, i grandi imperi sono stati annientati. E soprattutto dopo il periodo in genere la loro distruzione, la loro conquista passiva, corrisponde generalmente al periodo di massimo splendore. Torniamo ai cicli industriali. Prima la produzione tessile ebbe una crisi importante nel 1830 dovuto a eccessivi investimenti, a un ragionevole aumento della competitività, a una saturazione del mercato. Entriamo proprio in termini che sono tipici del capitalismo. I produttori più deboli evidentemente soccombono a questo tipo di strutture. Quindi una crisi che poi viene risolta in qualche modo, l'economia si riprende, i cicli riprendono, con il secondo ciclo che è quello della ferrovia e del ferro, circa 1840-1870, quindi a metà del XIX secolo. Il ciclo della ferrovia, delle ferrovie, oltre a costituire una rivoluzione a livello proprio di trasporti e di mobilità, ha l'effetto di congiungere le economie dell'Europa e degli Stati Uniti. Questo porta a dei problemi, ovviamente, a delle importanti, insomma, soluzioni, ma anche degli importantissimi problemi, come ad esempio uno sviluppo incontrollato proprio dei sistemi di comunicazione che, ripeto, legano il vecchio continente al nuovo continente, creando una depressione e dei problemi a spettro molto più ampio, e dei problemi si allargano, aumentano di intensità e si allargano a livello spaziale, a livello proprio di territorio, congiungendo i continenti. Poi, ovviamente, la depressione economica del 1873, il crollo delle borse, così diede un colpo di scure, eccesso di offerta e catena di fallimenti, e poi chiusero il ciclo. È un ciclo che si riaprì, il terzo ciclo si riaprì diciamo, dalla fine dell'Ottocento fino all'inizio della Prima Guerra Mondiale, quindi circa 1880-1915, il ciclo denominato qui siamo sempre più tecnologici, sempre più avanzati da questo punto di vista, il ciclo dell'elettricità, della chimica e dell'acciaio. Quindi una chimica organica, lo studio della chimica organica per le tinture, per le tinteggiature, quindi un aumento industriale di produzione di tessuti e di affinamento. Macchinari alimentati a energia elettrica. Tra l'altro, la Germania e gli Stati Uniti investirono moltissimo nella ricerca scientifica e tecnologica. In questo senso, la Gran Bretagna, che aveva dato inizio ai cicli industriali, rimase un po' indietro. Espansione coloniale, anche qui. Corsa agli armamenti, corsa a risorse, a caccia di territori. Tutto questo fu il preludio alla Prima Guerra Mondiale, disastrosa, ovviamente. E chiudo con il quarto ciclo, ce ne sono altri, in pieno XX secolo, pieno 1900, ci riguarda da vicino, diciamo che i fenomeni sono sempre più vicini a noi, sono sempre più vicini al nostro stile di vita occidentale, ovviamente, ecco, tra parentesi. Il quarto ciclo, appunto, che è quello delle automobili, che ancora adesso usiamo, della petrolchimica e dei consumi di massa, tra cui l'introduzione degli importantissimi elettrodomestici. Elettrodomestici, così, consumo domestico, che portò sicuramente ad un alleviamento della fatica fisica dell'uomo, no? Quindi le prime lavatrici, i primi frigoriferi, il televisore, importantissimo. Prima, diciamo, i mezzi di comunicazione di massa erano la radio e il cinema, non c'era altro. Quando si parla di mezzi di comunicazione di massa, si parla della radio sostanzialmente. E poi, vabbè, a livello politico, siamo anche nel periodo delle grandi rivoluzioni socialiste in Russia, che, come ci ricordiamo, nel 1917, in Cina, 1949, Vietnam del Nord nel 54, Cuba 59, poi Vietnam del Sud, Laos, Cambogia 75. Quindi anche qui problemi politici, cambiamenti di regime, guerre. quindi, ripeto, un aumento della conflittualità sociale, politica, economica in crescita esponenziale. Poi abbiamo, diciamo, la modernità compiuta. Abbiamo uno spartiacque, simbolico che è costituito dal, e chi non lo ricorda, 1989, dall'abbattimento e crollo del muro di Berlino che ha sancito, la fine, diciamo, della guerra fredda. In realtà, si ebbe che col 1989, questa data simbolica, ma non solo, con la fine della guerra fredda, si ebbe un'impressione che ci fosse la riunificazione del mondo, di un mondo bipolare, di un mondo spaccato in due. In realtà questo fu soltanto un preludio diciamo, per certi versi, a un nuovo ordine, ma anche un nuovo caos. Poi, la modernità globalizzata, la globalizzazione, un termine anche qui usato e strausato. La modernità globalizzata, no? L'idea di globalizzazione, beh, l'idea di globalizzazione recente e soprattutto, ma non solo, legata ai moderni mezzi di comunicazione, internet, tra i primi. Quindi l'idea, di poter fruire di un collegamento con il resto del mondo molto più semplice e molto più rapido. Si parla di compressione di tempo e di spazio, infatti, no? Glocalismo. No? Di unione tra il globale e il locale, di commistione. Naturalmente, ecco, la globalizzazione, involve moltissimi aspetti che, qui solo accennerò perché è un fenomeno ovviamente estremamente, estremamente complesso, non soltanto economici. Di mezzi di comunicazione, ma riguarda moltissimo la cultura e l'identità. La cultura e l'identità che in qualche modo mondi locali e mondi locali, scrive Clifford Geertz, no? In qualche modo la compressione di spazio e tempo fa sì che diciamo il locale diventi in qualche modo globale e il globale si localizzi. Ecco, c'è questa forma di fusione, di globalizzazione, di omologazione, ma allo stesso tempo anche di grandi rivendicazioni identitarie ed etniche. Sono le due facce di una stessa medaglia. Oltre a questo avvenne in particolar modo negli anni 70, oltre al fatto di trovarsi di fronte ancora a degli aspetti climatici, ma in forma molto più importante, più virulenta, ecco, la circolazione del denaro anche in forma virtuale e la percezione appunto negli anni 70 che lo Stato-nazione fosse diventato molto, molto più debole. La postmodernità. Ecco, la postmodernità è qualche cosa, appunto, abbiamo diciamo, l'era moderna, caratterizzata soprattutto dalla tecnologia, da una forte fiducia nel progresso, così da questi avanzamenti in vari settori tecnologici, industriali, anche medici, quindi una grande fiducia nel progresso, la postmodernità è quasi una forma di disillusione, no? La postmodernità, beh, ne parlò Jean-François Lyotard nel 1979 con la condizione postmoderna, rapporto sul sapere. La postmodernità sembra essere una filosofia, una tendenza, un pensiero estremamente parcellizzato, frantumato, in cui si è parlato a lungo della crisi delle grandi narrazioni, la crisi delle grandi ideologie, dovuta sicuramente anche a una situazione politica molto cambiata, molto confusa. L'individuo è sicuramente l'individuo è come atomo, no? Come un po' come una monade. È sicuramente il centro, ma anche non si ha una visione d'insieme, non si ha si ha una visione estremamente relativista di tutto. Il futuro è una visione sicuramente disillusa, è una diciamo una filosofia che comunque dà molto credito all'espressione individuale, anche altre forme espressive, artistiche, estetiche, filosofiche, ma è qualche cosa, è un puzzle che in qualche modo non si ricompone. Ecco, dopo questa lunga digressione, torniamo alle particolari, però che mi sembrava importante da declinare. Ecco.